Grazie mille e grazie a Riccardo per l'invito e a tutti voi per essere qui e per la pazienza che porterete nell'ascoltarmi. Spero di leggere sufficientemente adagio, se no mi verrà segnalato. Per molti decenni il dibattito storiografico sul Cinquecento religioso si è interrogato con momenti di maggiore o minore intensità sul valore da assegnare alla protesta di Lutero in rapporto alle istanze di riforma che animarono la cristianità occidentale sin dall'età medievale. Il problema, a partire dal dilemma terminologico che aveva posto già Hubert Iedin negli anni 40 e che aveva una lunghissima, in realtà, un lunghissimo dibattito alle spalle, riforma cattolica o controriforma, questo era il dilemma. Lo sforzo, diceva, il problema è stato quello di definire chi fosse nato prima, se cioè la contestazione innescata da Lutero avesse provocato la reazione della Chiesa di Roma, o se invece, al contrario, il monaco di Sassonia si collocasse, pur con caratteri propri, nel mezzo di un percorso storico che aveva già visto la Chiesa di Roma generare e in parte promuovere movimenti riformatori. Senza ripercorrere il lungo, lunghissimo dibattito che ha seguito la proposta di Iedin, pare almeno necessario richiamare la complessità dei fenomeni storici e di conseguenza la difficoltà di comprimerli dentro degli schemi che siano troppo rigidi. Se Lutero, infatti, non fu un uomo astratto dal suo contesto e nemmeno un illuminato senza precedenti, non se ne può nemmeno sminuire il portato innovatore, annacquandolo e in qualche modo disperdendolo dentro non meglio circostanziate spinte riformatrici già presenti nella cristianità medievale. Per quanto le inquietudini e le tensioni di riforma ben radicate prima di Lutero contribuirono senz'altro alla sua formazione e in qualche misura costituirono un'ispirazione per le sue rivendicazioni, la Chiesa romana e l'Occidente cristiano non furono più gli stessi dopo il passaggio del riformatore. In questa contesa per la primogenitura, che in realtà è un grande luogo della Bibbia, si inserisce inevitabilmente il problema dell'inquadramento da dare al Concilio di Trento, assunto da molti storici come terminus a quo per la decifrazione dell'identità della Chiesa in età moderna. Le definizioni coniate a tale riguardo sono numerose e, molto rapidamente, diciamo, riassumibili nei concetti cosiddetti di età tridentina o cattolicesimo tridentino. In questa prospettiva, che quindi pone al centro il Concilio di Trento come momento culminante di una serie di sforzi riformatori e punto di avvio di altri sforzi riformatori, dicevo, in questa prospettiva che riduce l'impatto di Lutero e della sua riforma a favore dello sforzo normativo dei padri conciliari, il cattolicesimo post-luterano non sarebbe stato la religione della controriforma, cioè una religione derivante anzitutto da una reazione antiprotestante, ma piuttosto un cattolicesimo che, riprendendo l'antico tesoro della Chiesa, portò a compimento un'autoriforma culminata appunto nel Concilio di Trento. Interrogarsi dunque sulle caratteristiche, sull'effettiva consistenza e il successo del cattolicesimo tridentino significa valutare la tenuta di una categoria storiografica e, nel caso che cercheremo di sondare oggi, il senso da attribuire a un concetto come quello di riforma cattolica, che è in realtà il crocevia tra narrazione, apologetica e, in alcuni casi, addirittura vero e proprio mito. Il primo punto su cui soffermarsi è quello terminologico, che può sempre apparire molto accademico, ma in realtà è cruciale per riuscire a capire i contenuti. Come si è accennato, parlare di un cattolicesimo tridentino significa attribuire al Concilio una funzione rigeneratrice per la Chiesa, che sorpassa o quantomeno ricomprende le critiche di Lutero, trovandovi rimedio sulla base di istanze antiche. E rallentiamo. È che gli italiani usano molte concessive e non siamo molto schematici, quindi facciamo ammenda. È un caso di riforma in itinere questo. Molto difficile, direi. L'italiano è incorreggibile, temo, però ci proveremo. Nonostante l'apparente limpidezza della definizione, cattolicesimo tridentino, Non si può tuttavia ignorare come il concilio, e quindi il concetto di tridentinismo legato al concilio, abbia ambiguità a più livelli. Le prime, che sono per così dire genetiche, sono dovute al divario tra le intenzioni che determinarono la convocazione dell'assemblea e quello che effettivamente si ottenne alla fine dell'assemblea. Un celebre passo, veramente estremamente celebre, della storia del Concilio Tridentino di Paolo Sarpi chiarisce quanto queste contraddizioni fossero evidenti già nella ricostruzione, se non di un testimone degli eventi, quantomeno di un osservatore che a stretto giro ebbe modo di studiare il Concilio. Cito il brano molto famoso di Paolo Sarpi e dopo lo avrò modo di commentarlo e di esplicitarne il contenuto. Scrive Paolo Sarpi: "Questo concilio, desiderato e procurato dagli uomini pii per riunire la Chiesa che iniziava a dividersi, ha talmente stabilito lo scisma e ostinate le parti che ha fatto le discordie irriconciliabili. E maneggiato dai principi per la riforma dell'ordine ecclesiastico, ha causato maggiore deformazione che sia mai stata da che vive il nome cristiano. E dagli vescovi, sempre il concilio è il soggetto, sperato per riacquistare l'autorità episcopale, che era passata in gran parte nel solo pontefice romano, l'ha fatta loro perdere completamente, riducendoli a maggior servitù. Nel contrario, temuto e sfuggito dalla corte di Roma, cioè dal Papa, come efficace mezzo per moderare l'esorbitante potenza, da piccoli principi pervenuta con vari progressi ad un eccesso illimitato, gliel'ha talmente stabilita e confermata che non fu mai né tanta né così ben radicata." Tradotto, le parole di Sarpi, che sono ovviamente le parole di dotate di una grande abilità retorica e direi quasi un pamphlet, mostrano come il concilio avesse funto da collettore di varie istanze e fosse giunto al termine del suo percorso a risultati differenti, per Sarpi addirittura opposti, rispetto agli obiettivi prefissati. Allo storico veneziano appariva evidente che il concilio fosse nato come risposta allo scisma di Lutero, queste sono le sue parole, al fine di superarlo e ricomporlo, ed era dunque una reazione a un fatto nuovo e a quesiti nuovi, non una semplice ripresa di esigenze di cambiamento, che pure esistevano, che radicate da secoli. Di fronte a questo quadro, quindi a queste contraddizioni che Sarpi evidenzia, il concilio nasce per ricucire le parti e cosa ottiene? La frattura irrevocabile delle parti. I vescovi lo vogliono per riacquistare potere e cosa succede? Il loro potere viene devoluto completamente al Papa. Il Papa lo teme perché ha paura di cedere potere e alla fine del concilio ha un potere che non si era neanche sognato. Ovviamente Sarpi procede per certi aspetti per paradossi. Di fronte a questo quadro, non è improprio chiedersi che cosa possa dunque designare l'aggettivo tridentino. Se il cristianesimo che, in reazione a Lutero, desiderava restaurare la Chiesa a partire dalle funzioni pastorali dei vescovi e pacificarsi con i protestanti, gli studiosi del Concilio Vaticano II lo chiamerebbero lo spirito del Concilio, ma allora ovviamente questa categoria non esisteva. Se quindi è questo che designa l'ideale, l'aggettivo tridentino, la volontà di riconciliare, oppure quello che effettivamente uscì dai lavori assembleari. Non ci si può neanche fermare qui. Perché per capire quale sia il contenuto dell'aggettivo tridentino e dunque il contenuto della cosiddetta riforma cattolica, bisogna esaminare un ulteriore divario, o se vogliamo un ulteriore adattamento e slittamento, che i decreti tridentini registrarono da un lato nell'applicazione nelle varie diocesi, dall'altro nelle interpretazioni che di questi stessi decreti offrì il papato romano. Il quesito interessò non a caso lo stesso Sarpi, che non era proprio, come dire, disinteressato nelle sue osservazioni, ma evidentemente era comunque osservatore acuto. Di Dicevo, lo stesso Sarpi, che dopo aver scritto la storia del Concilio, si occupò di un tema apparentemente tecnico, ma in realtà centrale, quello dei benefici. A tale riguardo, ebbe modo di constatare come il divieto di accumulare benefici con cura d'anime, che era uno dei cardini della riforma tridentina, che doveva favorire la residenza dei vescovi e quindi anche del clero a vantaggio dei fedeli, dicevo, registrò come questo divieto venisse di fatto aggirato attraverso un escamotage offerto dal diritto canonico, le pensioni. Non cito il passo di Sarpi, ma quello che Sarpi dice è molto facile applicare la normativa che vieta di cumulare benefici quando in realtà esistono le pensioni che si possono applicare ai benefici, e le pensioni sono un istituto che rende di fatto i benefici cedibili, vendibili, affittabili. Semplifico molto il ragionamento, ma questo è, diciamo, il passo di Sarpi. Lo storico veneziano non aveva indecisioni nel leggere le pensioni e l'utilizzo che ne venne fatto come un aggiramento del dettato conciliare. Le pensioni, quindi uno strumento del diritto canonico, erano servite per scansare tutte le limitazioni imposte dalla rigida normativa sui benefici, concepita, come detto, in un'ottica di utilità pastorale. Dopodiché Sarpi, come dire, offriva una sorta di controprova, una prova del 9, dicendo, infatti, mentre i benefici sono stati aggirati perché si è trovato un altro strumento sostitutivo, le pensioni, le commende, cioè l'idea di non, soprattutto applicata alle abbazie, di non avere abati residenti, ma che queste abbazie fossero appunto affidate ad abati commendatari, per lo più assenti, sono state vietate dal Concilio di Trento, ma nella sostanza, non essendoci nessuno strumento sostitutivo, è come se nulla fosse accaduto e gli abati commendatari sopravvivono. Questa è la tesi di Sarpi. Alla luce di quanto detto, si comprenderà perché cercare nel Concilio di Trento un punto di condensazione di fermenti riformatori di antica provenienza e, nella direzione cronologica opposta, un punto di avvio di dinamiche rinnovate è una questione non poco scivolosa. È ora opportuno, in un ragionamento che sta tra narrazione e interpretazione storiografica, sondare come si sono posti gli storici moderni rispetto a questi nodi problematici e rispetto appunto alla scivolosità del concetto di riforma cattolica e del concetto di tridentinismo, che è una componente essenziale del codice genetico della riforma cattolica. Prendo solo due estremi di questo dibattito, che ovviamente ha una pluralità di posizioni, che sono le due polarità in qualche modo del più recenti di questo dibattito. Da un lato, una posizione sostanzialmente equilibrata, ma di fatto orientata, è quella del gesuita John O'Malley, che tra i vari suoi scritti ha scritto recentemente un volumetto che si chiama Trent and All That, tradotto in italiano come Trento e dintorni, in cui di fatto suggerisce di adottare una terminologia estensiva che potesse alludere sia alla continuità sia al cambiamento, senza indicare quale dei due aspetti fosse prevalente, che è una scelta che cerca di, come dire, bypassare esattamente il problema della scivolosità di trovare una definizione stringente. Tale categoria, che O'Malley propone al posto della cosiddetta riforma cattolica, è quella dell'early modern Catholicism, cioè del cattolicesimo della prima età moderna. E rielaborando indicazioni che sono presenti in realtà già in molti storici dell'area anglosassone, O'Malley proponeva e tracciava una lunga età che dagli ultimi secoli del Medioevo arrivava fino al Settecento e per molti aspetti fino al Concilio Vaticano II, e di fatto in questo rimodellava, adattandola, l'antica categoria di riforma cattolica, sebbene togliendo ad essa quei connotati polemici o apologetici che precedentemente la caratterizzavano. E sorvolo su, per brevità, su alcune precisazioni che fa O'Malley, ma questo, diciamo, costituisce la prima polarità. Dall'altro lato di questo arco ideale di dibattito ci sono invece le posizioni storiografiche, soprattutto di scuola italiana, gli inglesi dicono di scuola laicista italiana, questo per dare l'idea anche della polemica che c'è, che spesso accende questo dibattito, che in opposizione a ipotesi come quelle di O'Malley ripropone senza mezzi termini l'utilizzo della categoria di controriforma, a sottolineare gli aspetti disciplinari e repressivi su quelli propriamente riformatori. Questa tesi propone sostanzialmente questa ipotesi di lettura: nell'ambito di un processo di centralizzazione decisionale imposto dal papato, l'importanza del Concilio di Trento è sostanzialmente scalzata e ridotta dal ruolo delle congregazioni romane e soprattutto dal crescente potere dell'Inquisizione. Riassume bene i termini della questione un intervento di Massimo Firpo, che in aperta polemica con O'Malley, ma anche con molti altri, ribadisce il valore di cesura assunto dalla riforma protestante e rilancia la validità delle categorie di riforma cattolica e controriforma nel loro significato radicalmente antitetico. Di queste categorie, secondo Firpo, occorre accentuare, cito, la conflittuale dicotomia anziché l'artificiosa sintesi proposta a suo tempo da Uberti ed Inn, che insisteva sull'assoluta centralità dell'iniziativa papale e del Concilio di Trento nel promuovere istanze di rinnovamento presenti nella Chiesa. Fine citazione. L'apporto del Tridentino, secondo Firpo e secondo questa scuola di pensiero, sarebbe sopravvalutato senza fondamento, a discapito del vero protagonista di quel frangente storico, che è il Sant'Ufficio romano. Una prospettiva di questo tipo conferisce di fatto centralità all'Inquisizione, che sarebbe la vera modellatrice dei caratteri e dell'identità della Chiesa. Anche qui sorvolo su una citazione, come dire, a dimostrazione di questo, ma il personaggio chiave in questa fase, come dire, genetica della Chiesa post-luterano, se vogliamo post-tridentina, sarebbe Papa Paolo IV, il padre dell'Inquisizione ovviamente, e i suoi applicatori, in particolare Pio V. Di fronte a queste posizioni, per sommi capi, può essere opportuno tentare una sintesi per capire quanto il concetto di riforma cattolica possa reggere la prova dei fatti, constatando però, come dicevo prima, quanto essa ancora oggi accenda gli animi, proprio per il retaggio che ha alle spalle e spesso per il valore implicitamente polemico che il termine stesso riforma cattolica continua a rivestire agli occhi di molti nei confronti della riforma protestante. La prima considerazione da svolgere è che, a fronte di criticità e aspetti che si possono variamente interpretare, le due ipotesi di lettura che ho appena presentato, in realtà le tante altre che stanno nel mezzo, hanno entrambi dei punti di forza e dei punti di debolezza. Prendo a prestito un giudizio, a mio avviso, molto equilibrato e mi pare anche molto centrato, di Paolo Prodi, che così scriveva: il fatto che la linea della controriforma romana, cioè del centralismo e dell'Inquisizione, abbia prevalso sotto l'urgenza e la brutalità della lotta religiosa, diciamo così, tesi di Firpo, per schematizzare, non deve impedire di cogliere cammini diversi di spiritualità e vita religiosa che sono rimasti in minoranza. Ipotesi di O'Malley. Assumendo come momento culminante della riforma cattolica l'età del Concilio di Trento, non si può infatti negare che sia sempre più necessario aprire il quadro a una molteplicità di attori e di scenari. Il Tridentino, il Concilio, fu senz'altro un momento di codificazione e per molti aspetti di risignificazione, risemantizzazione di antichi istituti medievali, e certamente catalizzò istanze di riforma che già esistevano prima dell'Assemblea. Allo stesso tempo, è evidente che all'interpretazione e alla conseguente applicazione dei decreti conciliari concorsero molti fattori che spesso alterarono le intenzioni dei padri, talora le stravolsero o le aggirarono, o nei casi più virtuosi le adattarono a contesti che il Concilio non aveva considerato in alcun modo, ad esempio i contesti missionari, sui quali il Concilio non dice nulla e che sono invece la vera frontiera dal giorno dopo il Concilio. Tra questi interpreti dei decreti conciliari, un ruolo di primo piano fu svolto in ambito italiano, per lo più, dal Sant'Ufficio, che perseguì una politica di centralizzazione e di controllo sulla curia romana, spesso distorcendo o ignorando lo spirito conciliare. L'ingresso in scena nel 1542 del Sacro Tribunale cambiò gli equilibri e le dinamiche interne all'istituzione ecclesiastica e mostrò anche come la riforma protestante, che è il presupposto logico di una congregazione cardinalizia istituita per contrastare il dilagare dell'eresia, non fosse un evento privo di valore epocale e dunque un evento periodizzante. Se perciò la riforma di Lutero fu un momento di svolta che non si può diluire in una generica long reformation, come spesso viene proposto, e se d'altra parte il cattolicesimo tridentino che seguì la riforma protestante ebbe, espresso o inespresso, un termine di confronto nelle rivendicazioni del monaco di Sassonia e di quanti ne svilupparono il pensiero, non si possono però assumere l'egemonia inquisitoriale e l'accentramento romano come unico criterio di interpretazione della cattolicità, quasi che essa fosse un blocco monolitico. Anzi, come afferma lo stesso Firpo e molti altri con lui nel descrivere l'ascesa dell'Inquisizione e nel riproporre, a suo avviso, la validità della categoria di controriforma, quest'ultima, cioè la controriforma, spiega Firpo, non fu prioritariamente una reazione ad extra, cioè contro la protesta del mondo tedesco, ma fu una risposta ad intra alle istanze del riformismo cattolico, che per varie ragioni non si conciliavano con la logica inquisitoriale. Questa stessa constatazione dimostra evidentemente come la Chiesa tridentina fosse collocata in uno scenario complesso e come in essa esistessero opzioni riformatrici che erano in parte allineate sicuramente ai diktat dell'Inquisizione romana, in parte completamente autonome o parzialmente autonomi da essa. E in questo probabilmente sta la riforma cattolica, nella esistenza di istanze di riforma interne alla Chiesa, più o meno vicine, più o meno reattive rispetto al mondo protestante, e allo stesso tempo in dialogo perenne e ciclicamente riaffiorante con l'istituzione centrale e con l'Inquisizione. Per concludere, cosa fu, se vi fu, la riforma cattolica negli anni a ridosso della frattura tra il mondo riformato e la Chiesa romana? Diamo per assodato che oggi non è più accettabile e non è più neanche presente, mi pare di poter aggiungere, nessun uso apologetico o contrappositivo tra riforma cattolica e riforma protestante, non è più un modo possibile di impostare la questione. Si può, a mio avviso, articolare una risposta, che cosa fu la riforma cattolica, articolata su tre piani, che accenno molto brevemente per concludere. In primo luogo, la riforma cattolica ebbe un livello prescrittivo, fatto di obblighi e adempimenti cui i vescovi e con loro i fedeli furono chiamati ad adeguarsi. I provvedimenti varati dai padri tridentini per incentivare la riforma prevedevano la celebrazione, ne cito solo alcuni ovviamente, dei sinodi diocesani, dei sinodi provinciali, delle visite pastorali, l'istituzione dei seminari in cui formare il clero e così via. Se però da questo piano passiamo a verificare quanto queste misure fossero in grado di incidere sulla realtà, la valutazione cambia. Anche se è difficile e in parte è improprio procedere per generalizzazioni, per vedere i risultati dei provvedimenti di riforma con cui il mondo cattolico cercò di reagire al mondo protestante e alle accuse che vennero dal mondo protestante, ci vollero decenni e forse in realtà solo dal Settecento iniziarono a scorgersi i primi frutti di quanto si era seminato a metà Cinquecento. E questo è il secondo piano: le norme, l'applicazione. Il terzo piano di valutazione sul che cosa fu la Riforma cattolica risponde all'esigenza di non considerare, come si è detto prima, la cattolicità in un'ottica troppo compatta e secondo una prospettiva eurocentrica se non romanocentrica. Nel definire se sia possibile parlare di una riforma cattolica, non si possono tralasciare i diversi scenari geografici in cui le strutture ecclesiali operarono in età moderna. Più che parlare di una chiesa tridentina e di una riforma cattolica, sarebbe meglio, a mio avviso, riferirsi a una molteplicità di riforme cattoliche, a una molteplicità di chiese tridentine, ovvero a diverse modalità con cui i decreti conciliari e le esigenze di riforma che li avevano prodotti furono applicati o non applicati nei contesti nazionali e regionali. Pare dunque possibile affermare che dopo Trento nella Chiesa si innescarono senza dubbio dei cambiamenti, in prima battuta formali, molto più lentamente effettivi, che ebbero nel Concilio e soprattutto nel mito che esso rappresentò un punto di riferimento e una cornice dentro la quale collocarsi. Con questo significato, una riforma cattolica intrinsecamente tridentina vi fu e portò avanti, pur con contraddizioni di cui si è detto, misure di cambiamento che ebbero nel Concilio un termine ideale da cui non si poteva prescindere. In questo processo, che è piuttosto articolato e soprattutto su più scenari, la figura di Lutero, che è centrale nella genetica di un concilio, che è il Concilio di Trento, che nasce per rispondere anzitutto alle sue dottrine e più in generale alla protesta che il monaco di Wittenberg aveva di fatto incarnato, dicevo, in questo processo la figura di Lutero andò progressivamente trascolorando. L'allargamento della cattolicità agli angoli più remoti del mondo e, in prima battuta, lo scarso protagonismo riformato in campo missionario, una stagione che verrà più avanti, agevolarono la Chiesa cattolica nell'elaborare un'immagine vittoriosa e trionfante di sé, oltre che nel recuperare parte del terreno perduto. Sentivamo il caso della Transilvania. Il monaco di Sassonia, Lutero, finì per scivolare, pur con un posto d'onore, nella nutrita lista dei nemici che assediavano la Chiesa cattolica, ma ormai essa era protesa verso altri continenti e altre frontiere. Grazie.